Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Buongiorno, buongiorno. Oggi puntata molto varia. Partiamo dalle parole che ascoltiamo, poi guardiamo quelle che ci cadono addosso dal cielo e infine entriamo in pasticceria che è sempre un finale dignitoso, direi.
Sì, oggi cominciamo con una parola ormai familiare, podcast. Podcast.
Sì.
La usiamo tutti, ma dentro ci sono un iPod, la radio, l'inglese e un nuovo modo di ascoltare.
Poi apriamo il bestiario meteorologico. Vedi che non riesco a dirlo mai. Meteorologico.
È come plurale.
Esatto, perché ormai non piove più a un certo punto, ma arriva il lumifragio, come abbiamo imparato a vivere nelle ultime ore. La bomba d'acqua, l'apocalisse con possibilità di schiarite.
E nello svizionario faremo colazione tra Gipfel, Kiefer, Cornetti, Krafen e altri dolci di frontiera, lingue diverse, stesso rischio di briciole sulla camicia.
L'avete un po' sentita, con noi naturalmente c'è anche Valentina Gehrig.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, Vale.
Più tardi ci porterai la lingua batte e la matita rossa, vero?
Sì, la lingua batte sulla mitologia classica. Ci addentriamo nella mitologia, invece la matita rossa grazie a delle segnalazioni di un'ascoltatrice.
Ottima scelta. Qui tra podcast, temporali e pasticceria rischiamo di sporcare la lingua in tutti i sensi.
Allora partiamo prima un po' di musica, poi mettiamo nel mirino la parola piccola, ma ormai si trova dappertutto. Podcast. Allora, l'abbiamo detto, questa parola podcast è entrata ormai nella nostra vita con l'aria tranquilla di chi si è già piazzato sul divano e non se ne va più, perché oggi è tutto podcast.
È vero, è tutto podcast. Intervista?
Podcast.
No, podcast. Chiacchierata?
Podcast.
Uno che parla da solo in cucina con un microfono?
Podcast oppure un serio problema psichiatrico, secondo me. La seconda in questo caso. Allora, la parola oggi copre un territorio vastissimo, però la sua origine è abbastanza precisa, la conosciamo bene. Podcast nasce dall'unione di due pezzi, due elementi, pod e cast.
Quindi non c'entra il baccello dei piselli, vero?
Questa è una cosa molto colta che tu hai detto, perché effettivamente pod vuol dire anche quello, baccello, la capsula, il contenitore. Ma qui il riferimento storico è un altro, è l'iPod.
All'iPod, l'oggetto mitologico, quello con la rotellina, i giovani ascoltatori possono immaginarlo come uno smartphone senza tutto il resto, una specie di monaco digitale.
Sì, sì, esattamente. Tra l'altro pod è rimasto poi in tutta una serie di prodotti della Apple,
sì.
Tra cui AirPods, eccetera, eccetera.
Vero, vero, vero.
Allora, nei primi anni 2000 l'iPod di Apple era il simbolo dell'ascolto portatile. Ti caricavi dentro la musica, andavi in giro, era piccolo, come appunto un baccello, e te lo ascoltavi quando volevi. Da lì il primo pezzo della parola pod.
E il secondo pezzo, cast, da dove arriva?
Arriva da broadcast. In inglese broadcast significa trasmettere, diffondere, ma anche questo ha due elementi: cast, che significa gettare, broad, che significa a largo, quindi diffondere in pratica. È la parola classica della radio e della televisione.
Sì.
Pensate, BBC sta per British Broadcasting Corporation, cioè corporazione britannica di trasmissione.
Sì, di trasmissioni.
Quindi radiodiffusione e telediffusione, quel broadcast è quella roba.
Quindi podcast è un incrocio tra iPod e broadcast.
Assolutamente,
capito.
Sì, letteralmente potremmo dire una trasmissione pensata per l'ascolto personale, portatile, non legata al momento in cui va in onda.
Cioè, in pratica non sei tu che aspetti la radio, quello che ti offre la radio, è la radio che aspetta te.
Bella definizione. Noi tecnicamente in questo mestiere diciamo è un consumo non lineare.
Vero.
Cioè, non c'è un palinsesto, non sono costretto a mettermi lì ad aspettare l'ora di messa in onda della trasmissione, per esempio Lingua Nostra, ma me la posso ascoltare quando voglio. Infatti,
esatto,
c'è anche Lingua,
esatto,
Nostra sul podcast. E questo podcast ha cambiato soprattutto il rapporto col tempo. La radio tradizionale vive nel flusso, accendi, ascolti ciò che sta andando in onda in quel momento, per esempio noi, e il podcast invece è disponibile quando vuoi. Te lo scarichi, lo ascolti in macchina, sul treno, mentre cammini, mentre cucini, mentre fai finta di riordinare la casa,
sì. È comunque una forma rispettabile di attività domestica.
No, non giudichiamo. Ora, la cosa interessante è che podcast è una di quelle parole inglesi che l'italiano ha adottato quasi senza resistenza. Ci siamo arresi subito. Non abbiamo davvero cercato un equivalente italiano.
Sì, sto pensando a possibili alternativi tipo audiotrasmissione scaricabile.
Sì, poco sexy come.
No, non si può vendere questa roba qua. Programma sonoro a richiesta.
Meno sexy ancora.
Brutto. Radio bustina, non ti piace?
Già meglio, già meglio.
Anche radio bustina è bella.
No, radio bustina è molto carina. Allora, in teoria si potevano.
Stai andando avanti senza. Va bene, vai avanti.
Cosa?
No, vai dopo Radio Bustina.
Dopo Radio Bustina. Vabbè, in teoria si potevano creare alternative,
sì, è vero.
Ma non lo abbiamo fatto. Si poteva creare programma audio, contenuto sì, audio, trasmissione a richiesta, audio on demand, ma è comunque inglese a richiesta, vuol sempre dire. Alcune espressioni funzionano in certi contesti, ma nessuna ha sostituito davvero podcast.
E perché?
E chi lo sa? Perché?
Perché? La domanda è, why, perché?
Perché la parola è arrivata insieme all'oggetto, era un oggetto nuovo, è arrivato con quel nome lì e quindi ci siamo presi l'oggetto e la parola. E questo succede quando la tecnologia entra nella vita quotidiana con un nome già pronto e spesso quel nome si impone. È successo con computer, con internet, con email, con streaming, con mouse.
Vero.
Alcune le abbiamo cambiate, tastiera, perché lì avevamo già la tastiera della macchina per scrivere, quella del pianoforte, eccetera, eccetera.
È un po' come quando compri un mobile IKEA, il nome svedese è già sulla scatola, puoi anche chiamarlo scaffale basso, ma lui si chiama ormai come si chiama,
certo,
che di solito è impronunciabile.
Sì, di solito la gente dice sono andato lì che ho comprato uno smörgabröd,
esatto,
e te lo porti a casa così. Poi podcast è accaduto più o meno questo, la parola era breve, riconoscibile, internazionale, legata a un cambiamento reale. Poi aveva il vantaggio, non indicava solo il file audio, quindi la registrazione, ma anche un nuovo modo di ascoltare.
Quindi non era solo una parola tecnica, era anche una piccola promessa. Ascolti quello che vuoi, quando vuoi.
E infatti il legame con broadcast è utile. Broadcast contiene l'idea di diffusione ampia, larga, pubblica, simultanea, lineare, mentre la radio, quindi la radio parla a molti nello stesso momento, il podcast invece nasce come ascolto individuale, decido io, me lo scelgo io, sì, differito.
Dico bene se dico il broadcast è la piazza, il podcast è la cuffia?
Sì, ma anche se il broadcast può essere anche la macchina, quindi sì, tu sei in auto, la differenza sta nel fatto che tu scegli quando consumare.
Sì.
Su questo stesso schema ci sono altre parole inglesi costruite intorno a cast, pensiamo a newscast, che è il notiziario, webcast è una trasmissione via web, screencast è una registrazione dallo schermo, spesso con una voce che spiega, e poi c'è narrowcast, sono tutti termini molto tecnici, sì, ma esistono, che indica una comunicazione rivolta a un pubblico più ristretto e non alla massa indistinta. Cast comunque questa cosa, vuol dire diffondere, gettare.
Sì, è proprio l'idea del lanciare fuori, del diffondere dunque, no?
Sì, 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 in origine il verbo cast significa gettare, lanciare, anche do not cast the first stone, non gettare la prima pietra. Quindi significa proprio a questo senso anche molto fisico, e c'è l'immagine anche del seminare, no? Che a spaglio, spargere i semi su un campo ampio. Il termine poi è passato alla comunicazione, c'era bisogno di inventare un termine quando è stata inventata la radio, quindi c'era bisogno anche per quello.
Capisco.
E siamo arrivati qui dove
al
siamo
podcast,
oggi.
Al podcast. Sì. Non sparge dunque semi su tutto il campo, ti lascia il sacchettino di semi sul comodino, poi te li usi quando vuoi.
E qui siamo finiti prigionieri di una metafora.
Sì.
Comunque c'è un dettaglio curioso, la parola podcast è sopravvissuta al suo riferimento tecnico originario, cioè l'oggetto, perché l'iPod non esiste più, non è più al centro della nostra vita digitale, anche perché adesso fa tutto il telefonino.
È vero, quindi, smartphone.
Esatto. Molti non ne hanno mai avuto uno, io sì, però podcast è rimasto.
Come certi cognomi nati da un mestiere che nessuno fa più, uno si chiama Molinaro ma non ha un mulino, podcast sì, invece dall'iPod, ma l'iPod è ormai in pensione.
Questo mi ha fatto venire in mente che potremmo fare un bel segmento
sui
di
nomi,
sui cognomi dei mestieri,
sì,
per esempio.
Sì.
Allora, la parola ha tagliato il cordone umbilicale, quindi non è più contenuto per iPod, non c'è più l'iPod, ma è rimasta, diciamo, per un pubblico, per un contenuto disponibile su piattaforme, ascoltabile, guardabile e anche al quale ci si può abbonare. Mm-hmm. Questo è un altro aspetto importante.
Vero, vero, vero.
C'è anche il video, naturalmente.
Sì. Hai detto anche video?
Ho detto video.
Qui si apre il vaso di Pandora, pare.
A proposito di termini della mitologia, sì, oggi si parla spesso di video podcast, che dal punto di vista etimologico è quasi una contraddizione, visto che il podcast nasce come audio, però naturalmente con le stesse modalità con cui si consuma l'audio si può consumare anche il video.
Sì, è il classico ospite che doveva fermarsi 2 giorni e dopo 3 settimane ha già il suo scaffale in bagno.
E l'abbiamo detto, è rimasto lì, si è accomodato. Sì. Non si è
magari
rimasto.
Quello dell'IKEA.
Fa niente
prima.
Se lascio lo spazzolino e poi non ti
sì.
Ma allora, ci sono forestierismi inutili, sì, usati per darsi un tono, ma ci sono parole straniere che entrano perché nominano bene qualcosa di nuovo.
Sì.
Podcast è una di queste, quindi è breve, chiara, sì, condivisa, ormai sì, è italiana tanto quante altre parole che sono arrivate da fuori, sì, che sono rimaste, tipo Bar, per esempio.
Quindi gli metti gli articoli anche in italiano, un podcast, i podcast, podcaster.
Sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì, ma bisogna fare un po' attenzione, è meglio dire uno che fa i podcast piuttosto che un podcaster,
certo.
Anche perché la desinenza ER non è una desinenza dell'italiano, quindi non è un suffisso, diciamo, dell'italiano, però sì, ormai è una parola che si è installata, come dicevi tu.
Allora, siamo già nella zona dove l'inglese comincia a mettere il sacco a pelo in salotto.
In pratica però la regola è sempre quella: usate la parola inglese quando serve davvero, non quando serve solo a lucidarvi voi e la frase. Podcast va benissimo, ma se stiamo dicendo semplicemente programma audio, magari possiamo dire programma audio.
Sì. Andiamo alla parola podcast, che ci ricorda una cosa semplice, dai.
Non tutte le parole inglesi sono uguali, okay. Alcune sono fumo, altre sono arrosto, alcune sono moda e altre invece portano con sé un oggetto, un'abitudine, un modo nuovo di fare le cose. E quando una parola riesce a fare tutto questo in 7 lettere, come il caso di podcast, capiamo perché l'italiano l'ha accolta senza troppa formalità.
Anche perché, come dicevamo prima, Radio Bustina non avrebbe avuto lo stesso destino.
No, c'è rimasta la Bustina di Minerva, che era una famosa rubrica di Umberto Eco sul, credo, L'Espresso, Panorama, non ricordo quale due, ma lui era Umberto Eco e noi no.
Noi, quindi giustamente,
teniamoci questo podcast in edizione limitata e andiamo avanti. Senti che sciallitudine,
che blues, è proprio More Better Blues il titolo di questa canzone.
Vedi, mica per niente.
Mica per niente, il blues è tranquillo, ma il bestiario no, non è tranquillo.
Allora no, l'altro ieri c'è stata grande grandinata,
grande grandinata.
5 centimetri di apertura alare per certi chicchi.
Pericoloso.
E quindi noi ci siamo lasciati un po' ispirare. Oggi il bestiario prende l'ombrello, ma non per forza perché piove, a volte grandina. A volte basta invece leggere certi titoli meteo e viene già voglia di ripararsi.
Arriva il caldo africano, bomba d'acqua in agguato, temperature folli, vortice polare, ciclone killer, quando non gli danno un nome al ciclone, che magari è proprio specifico.
Sì, sì.
A questo punto non so se guardare le previsioni o chiamare Bruce Willis, che una volta era forte.
Era fortissimo, sì. E appunto perché ogni tanto si esagera un po', mentre la meteorologia è una cosa seria, studia fenomeni importanti, complessi, difficili, usa dati, modelli, osservazioni, però nell'epoca dei social e soprattutto dei titoli a chiappa clic, anche il tempo atmosferico rischia di diventare spettacolo e le parole, come sempre, ci finiscono in mezzo, sono vittime incolpevoli.
Povere parole, una volta dicevamo domani piove, adesso devono fare il trailer per spiegare questa cosa qua.
Cominciamo da un'espressione che viene utilizzata tantissimo, quasi sempre a sproposito, caldo torrido.
Ok.
Caldo torrido. Allora, se io chiedessi a qualcuno di voi che cosa significa caldo torrido, ma molti di voi direbbero che fa molto caldo. In realtà caldo torrido indica un caldo particolare, un caldo molto secco, bruciante, quasi desertico. Viene dal latino torrere, che significa seccare, bruciare, c'è anche in torrefazione, detto tra noi. Quindi non è semplicemente fa caldo, Antò, fa caldo. No, è un caldo che arde, prosciuga. Se dici caldo torrido e afa, stai dicendo due cose che non possono stare insieme.
Mentre oggi caldo torrido, come dicevi, vuol dire spesso ci sono 31 gradi e in redazione il condizionatore rotto non funziona.
Esatto, in quel caso probabilmente il caldo è umido, visto che sei in una redazione. Ma poi ne abbiamo un'altra, canicola, ecco. Parola bellissima, tra l'altro. Da noi si sente spesso allarme canicola. Tutte le estati c'è il gruppo canicola che ti spiega che non devi uscire nelle ore più
devi
calde.
Bere, devi fare
cioè ti dice delle cose che ti diceva tua mamma.
Esatto.
Allarme canicoli, giorni di canicola, attenzione alla canicola. E va bene, nell'uso ormai comune si indica un periodo di caldo intenso, ma l'origine è più precisa.
Ma c'entra il cane, vero?
Sì, sì, sì. Canicola viene da Canicula, piccolo cane, nome dato alla stella Sirio nella costellazione del Cane Maggiore. Nell'antichità il suo sorgere era associato ai giorni più caldi dell'estate. Quindi la canicola non era semplicemente molto caldo, ma un periodo dell'anno legato ai giorni estivi più roventi.
Quindi se uno dice canicola maggio per 3 giorni tiepidi, Sirio si offende.
diciamo che si gira dall'altra parte. Però, allora, sì, la canicola originariamente è un periodo, non è una temperatura, però è andata così, ormai tutti quanti intendono canicola, è uno spostamento semantico che occorre accettare, anche se devo dire che faccio un po' fatica ogni tanto. Ma passiamo alla famiglia della pioggia.
Sì, pioggia mi piace.
Sì, perché il vocabolario italiano qui è molto ricco. Spesso noi lo usiamo come un armadio in cui buttiamo tutto dentro, alla rinfusa.
Tipo, faccio un esempio, due gocce e pioggia. Più di due gocce è acquazzone, se si bagna al marciapiede è nubifragio.
Esatto, purtroppo è così. Con la tendenza appunto tipica, no, di questa epoca, bisogna sempre alzare il tono per poter potersi parlare.
Increscendo.
Allora, acquazzone, che cos'è? È una pioggia improvvisa, intensa, ma di solito breve. La parola stessa, qualcosa di brusco, quasi fisico, arriva, scarica acqua e poi magari se ne va.
Cioè l'acquazzone è quello che aspetta che tu sia a 50-60 metri dall'auto, sei lì che stai arrivando senza giacca e arriva l'acquazzone.
Quasi ce la faccio? No, non ce la faccio.
Non ce la faccio.
Il temporale invece non è solo pioggia forte, è un fenomeno più complesso. Ci sono nubi, cumuliformi, instabilità atmosferica, tuoni, fulmini, rovesci, colpi di vento, grandine, Giove pluvio. Se non ci sono tuoni e fulmini, chiamarlo temporale può essere eccessivo.
Ok, quindi non ogni pioggia con carattere è un temporale. Valentina, ne hai anche tu?
Sì, abbiamo l'uso e l'abuso anche di nubifragio, parola che andrebbe usata invece con un po' più di prudenza, perché letteralmente viene da nube e frangere e rompere, quindi è come se la nube si rompesse e scaricasse grandi quantità d'acqua in poco tempo. È quindi un evento intenso, violento, con effetti spesso pesanti sul territorio.
Sì, oggi però nubifragio viene usato anche quando piove forte durante l'aperitivo, che è una tragedia in effetti, ma non sempre meteorologica.
Sì, lo si usa a sproposito, ma mai a sproposito quanto l'espressione bomba d'acqua.
Eccala.
Ecco, si sente moltissimo, amata molto dai media della vicina amica Repubblica, come si dice, molto meno dai meteorologi, perché non vuol dire niente.
No, perché fa scena, no? Appena dici bomba d'acqua la gente clicca, se dici precipitazione intensa a carattere di rovescio la gente va a stendere.
Sì, esatto. Cioè, la bomba d'acqua non è un termine tecnico rigoroso, non è un termine tecnico punto. Quindi sì, andrebbe evitata.
Meglio evitare. Un'espressione infatti giornalistica, forte, efficace, ma spesso appunto abusata. Serve a evocare un evento improvviso e violento, ma rischia di mettere tutto sullo stesso piano, quindi un rovescio forte, un temporale severo, un'alluvione lampo, insomma tutto diventa una bomba. Mm.
Poi c'è una parola più discreta che io amo tantissimo, che è piovasco. Sì. Oggi si usa meno, ma è utile, indica una pioggia breve, improvvisa, spesso non molto lunga, parente del rovescio, che è un po' più generale, ma ha un tono più lieve, quasi da lingua di una volta.
Sì, è vero, piovasco sembra una pioggia educata, entra, bagna un po', saluta e se ne va.
Non facciamo la battuta Piovasco Rossi,
no.
Perché no, è vecchia.
Però c'erano gli isolati piovaschi, che era il nome di un gruppo.
Esatto, e quindi piovasco non piace nei titoli, perché piovasco nel pomeriggio non fa paura a nessuno. Assalto del maltempo già sembra più Netflix. Come
sì,
pensi.
È vero, appunto, vero.
Isolati
è
piovaschi, li abbiamo citati.
Li abbiamo citati, sì sì.
E poi ci sono le parole del freddo. Qui il lessico diventa quasi poetico. Prendiamo la brina, per esempio.
Sì.
La brina è quel deposito bianco di cristalli di ghiaccio che si forma sulle superfici quando l'umidità dell'aria, di solito di notte, poi alla mattina congela. Mm. Vediamo sui prati, sui vetri, sui tetti delle auto, anche voi se dormite fuori, ma non fatelo.
È una cosa bellissima la brina, da ammirare per 3 secondi, poi devi raschiare il parabrezza e diventi un'altra persona, perché non riesci mai a tirarla via in fretta.
Non conosco nessuno che diventa di buon umore mentre raschia
il parabrezza. No.
Più rara e più spettacolare è la galaverna, che è una parola meravigliosa.
Sì,
galaverna.
Davvero, è rara anche.
Molto rara, sì.
È un deposito di ghiaccio che si forma quando minuscole goccioline d'acqua sopraffusa, cioè liquide anche sotto zero, si congelano a contatto con superfici fredde. Ricopre rami, fili, rete, pali. Crea paesaggi splendidi, ma può essere anche pericolosa.
Galaverna, che bello Galaverna. Questo nome, sembra una regina longobarda. Galaverna.
È l'amante segreta del principe Arechis. Galaverna.
Sì.
Si presentò con il teschio di Arechis, ma quelle cose lì da Longobardi. Vabbè, poi c'è la gelata, che non va confusa con la brina necessariamente. La gelata indica il fatto che la temperatura scenda sotto lo zero, con conseguenze su suolo, piante, strade. Può esserci gelata anche senza la bella patina bianca visibile.
Quindi brina è quello che vedi sostanzialmente, gelata è quello che subisci.
Sì, possiamo sintetizzare così, brutale ma efficace. Tra le parole delicate c'è anche nevischio, che non è una nevicata piena, è neve fine, rada, spesso mista a pioggia, che cade senza grande accumulo, però anche qui sui social basta un fiocco stanco e qualcuno scrive bufera.
Il fiocco stanco è bellissimo, però è uno che cade e pensa io non volevo neanche uscire dalla nube, una roba così, come dire, ma lasciatemi lì a dormire.
Che arriva a terra e dice allora appunto arriviamo a bufera o tormenta di neve. La bufera non è solo neve, è neve accompagnata da vento forte, visibilità ridotta, condizioni difficili. Chiamare bufera una nevicata tranquilla è come chiamare assedio una coda alla posta.
In certi uffici postali però il paragone regge.
Non mi espongo, ma il punto è questo, cari ragazzi. Vai. Allora, le parole meteorologiche servono a distinguere, non sono decorazioni. Pioggia, rovescio, acquazzone, temporale, nubifragio non sono sinonimi. Brina, galaverna, gelata, nevischio, bufera raccontano fenomeni diversi. Se le usiamo tutte per dire tempo brutto perdiamo di precisione, specialmente se facciamo questo lavoro che facciamo noi.
È vero, e perdiamo anche bellezza, mi sento di dire, perché galaverna vale molto più di un c'è un casino di brina.
Sì, esatto, e certo fa poi impressionare la gente, vieni fuori, vieni a vedere che spettacolo ha combinato la galaverna.
Beh, uno si dice, cos'è un digestivo la galaverna?
No. Allora, la lingua del meteo, però sì
un po'
galaverna, il gusto vero della vita.
Esatto.
La lingua del meteo dovrebbe aiutarci a capire, non solo a preoccuparci, non dovrebbe essere disposta per fare un uso terroristico delle previsioni, quando c'è un rischio reale bisogna dirlo, ma proprio per questo le parole devono essere precise. Se gridiamo sempre, quando serve davvero alzare la voce, nessuno ci ascolta più.
È così, quindi la previsione linguistica per oggi è nuvolosità variabile con schiarite di buon senso
e possibilità di piovaschi lessicali nel tardo pomeriggio.
Ma niente bomba d'acqua?
No, e a proposito, dovremmo anche evitare l'uso del singolare che ogni tanto si sente nei bollettini, possibilità di un temporale.
Ma perché si dice così?
Non lo so, non lo sappiamo. È una cosa che fa molto lingua parlata e da noi probabilmente risente anche un po' del tedesco nella costruzione. Meglio dire sono possibili temporali isolati, alcuni temporali, non un temporale per dire alcuni temporali.
Sì, anche perché può essere un temporale ma che dura tre ore, quindi. O un temporale che dura 20 minuti.
Appunto, un temporale, dici sì, prima di tutto dove?
Sì.
Dove sono io di solito?
Sì.
Allora, vabbè, niente, mi sto facendo un po' di...
Ci fermiamo
amici, ma questa cosa mi passa via come una vecchia Vauxhall Viva sulla Galaverna, lentamente di traverso, senza nessuna garanzia di arrivare intero, ma con britannica eleganza.
Sei veramente un poeta.
Volevo fare questo finalino.
Ah, no, io ti capisco quando parli.
Grazie.
Musica?
Sì, dai. Oggi, come abbiamo anticipato, entriamo nel vero meraviglioso mondo della mitologia classica. La rubrica è la lingua batte, la rubrica dedicata ai modi.
Mi piace, tipo il mio tallone d'Achille è, oppure avere una spada di Damocle sulla testa, o anche sei un Adone, sei un Narciso.
Ma anche il cavallo di Troia ce n'è,
però i riferimenti sono quelli.
Allora, queste forse sono un po' scontate, le sappiamo tutte, le abbiamo capite molto bene. Passiamo invece alle cose forti. Ieri, ad esempio, Valentina accennava a un asso che non c'entra assolutamente nulla con i giochi di carte, giusto?
Esatto, parliamo dell'espressione piantare in asso, ne parlavamo ieri, che in origine invece, e qua c'è la sorpresa diciamo, che era piantare in nasso, con la N maiuscola.
Non è il nasso quello che sta in mezzo alla faccia? No, è un'altra cosa.
È il nasso, quello è il nasso, se sei spagnolo.
Scusa, ti ho interrotto, scusa.
Allora, piantare in asso, perché sennò ci perdiamo, non è piantare in asso, ma originariamente era piantare in nasso.
Esatto, e la storia molto brevemente è questa. Allora, Arianna aiuta Teseo, di cui è perdutamente innamorata, a uscire dal labirinto del terribile Minotauro, grazie al famoso filo d'Arianna.
Famosissimo, sì.
Mentre fuggono insieme, si fermano a riposare sull'isola di Nasso. Eccola
qua.
Esatto. Lì Teseo però fa un gesto spietato, l'abbandona, cioè abbandona Arianna nel sonno, la pianta letteralmente a Nasso.
Eccola.
Ridere, ma non c'è niente da ridere.
Ma bastardo però Teseo.
Sì, terribile.
Aveva ragione il Minotauro alla fine.
Comunque poi il destino si vendicherà, sono andata a vedere. Con il tempo la N iniziale appunto è andata perduta nel parlato, trasformando semplicemente il nome dell'isola nella parola asso. Cantare in asso,
diciamocelo, Teseo non ci ha fatto proprio una bella figura. No. Un applauso per il romanticismo al tipo.
Sì, assolutamente. No, terribile, però abbiamo fatto una brutta fine dopo.
Sì.
Sì, viene punito dal destino perché sbaglia a spiegare le vele, quindi poi non fa.
Bene, vado a vedermelo così mi tolgo un po' di soddisfazioni. Ma cambiamo scenario, voltiamo pagina e passiamo a un altro classico, il vaso di Pandora. Aprire il vaso di Pandora. Questa espressione oggi significa compiere un'azione apparentemente innocua, ma che però scatena una reazione a catena di problemi e drammi fino a quel momento nascosti. Ma cosa è successo a Pandora?
A Pandora. Allora, anche qui, per punire l'umanità, Zeus ordina la creazione di Pandora, che era la prima donna mortale dotata di virtù e bellezza. Viene data in sposa e come regalo di nozze riceve da Zeus una grande giara, quindi un vaso sigillato con il divieto assoluto di aprirlo. Però Zeus sa benissimo che la curiosità umana, insomma, non avrebbe resistito, ecco.
Volta si sarebbe detto una donna di non aprire. Tra l'altro ricorda un po' la questione della Genesi, il paradiso. Puoi mangiare di tutti gli alberi tranne questo qui.
Quindi, cosa fa Pandora?
Pandora non resiste.
Non resiste, toglie il tappo ed escono immediatamente tutti i mali del mondo. Malattie, invidie, guerre, carestie che si riversano sull'umanità.
E te pareva la classica scatola da non aprire che viene aperta 5 minuti dopo, quindi la storia finisce malissimo o c'è un colpo di scena in questo caso?
Allora, sì, in effetti c'è un'altra curiosità che poi è legata anche ai modi di dire, perché da questo mito nasce anche un'altra espressione molto popolare, perché Pandora, terrorizzata da quello che ha fatto, perché si rende conto
anche perché una cosa doveva fare fatto che...
si rende conto di aver fatto un errore enorme, richiude subito il vaso,
cioè, apre,
deve essere stato esattamente così. Sul fondo della giara è rimasta una sola cosa, la dea della speranza.
Perché si dice sempre che la speranza è l'ultimo a morire.
Esatto. Perché è ancora lì nel vaso.
Esatto. Vedi?
Quindi la mitologia ci insegna che anche nelle situazioni più disperate e dolorose l'umanità conserva sempre la speranza come ultima risorsa per sopravvivere.
E no? Meno male, mi viene da dire, una gioia ogni tanto.
Mamma
dai.
Mia.
Senti Vale, ma abbiamo tempo per un'ultima chicca prima di chiudere la rubrica?
Sì, ne ho trovata un'altra che è carina. L'espressione andare o essere nel panico, che tra l'altro è abbastanza
diffusa,
ahimè, esatto, che arriva direttamente dal mito del dio Pan. Cioè Pan era la divinità della natura selvatica e amava riposare tranquillo tra i boschi.
Sì, te ne stava lì.
Esatto. Se qualcuno osava disturbarlo, lanciava all'improvviso delle urla così terrificanti e disumane da spaventare a morte pastori e viandanti. Da questo spavento improvviso e violento, e anche appunto un po' irrazionale, è nata la parola panico, legata proprio al suo nome.
Quindi, ricapitolando, se siete stati piantati in asso, vi sembra di aver aperto il vaso di Pandora e vi sentite nel panico, consolatevi, state solo vivendo un dramma degno dell'Olimpo.
Direi di sì.
Ed è il momento dello svizionario!
Che oggi entra in pasticceria, che è sempre un buon modo per fare linguistica senza deprimersi.
Finalmente una rubrica utile. Finora abbiamo corretto parole, oggi almeno ci sporchiamo di zucchero.
Occhio però che il carboidrato non perdona. Partiamo da una parola che in Svizzera, soprattutto nella Svizzera tedesca, ma anche da noi ormai, è di uso comune, Gipfel. Sì. O meglio, da noi si sente un po' dire qualsiasi cosa. Kiefer con la K senza K, Kiefer con due F.
Sì.
Kipferl, se ne sentono tutti i tipi.
Vero. Il classico oggetto da colazione, lo punti al bancone, dici un kefir e il barista capisce. Se dici mi dia un lievitato sfogliato a forma di mezzaluna, ti manda al laboratorio analisi, credo.
Però domani prova, vediamo.
Sì, prova, è un po' lungo. Ma...
sì. Il kefir svizzero è quello che molti italiani chiamerebbero cornetto, soprattutto a Milano, altri brioche, anche a Roma, credo. Brioche, altri ancora croissant, ma non sono parole proprio equivalenti, perché non sono proprio uguali. Non solo c'è una questione di frontiere, cucine, imperi e colazioni, ma c'è anche proprio una differenza nel tipo di roba che si mangia.
Sì, e anche di forme, perché il punto comune è spesso la mezzaluna. In tedesco troviamo parole come Kipfel o Hörnchen, giusto Sergio?
Bravissimo.
Hörnchen. Cioè qualcosa come cornetto, piccolo corno, eccetera. Invece in francese croissant vuol dire crescente, come la luna crescente. In italiano cornetto, appunto, va nella stessa direzione, piccolo corno.
Esatto.
Sì, cioè fatemi capire, quindi l'Europa a colazione ha passato secoli a discutere su come chiamare una mezzaluna piena di burro?
Sì, ma senza concludere davvero. Il Kipferl è una preparazione dell'area austro-tedesca più antica del croissant francese moderno. La leggenda più famosa lo lega alla Vienna del 1683, all'assedio ottomano e alla forma di mezzaluna. Come spesso accade, la leggenda è più ordinata della storia. Però ci dice una cosa vera: questo dolce appartiene al mondo mitteleuropeo prima ancora della vetrina parigina.
Sì, e poi appunto arriva il francese, mette più burro, più zucchero, più grandeur, sì. Croissant conquista il mondo.
Ma sì, fanno sempre così, prendono delle cose di altri, tipo la Mona Lisa.
E diventa, esatto.
Il croissant francese diventa il nome internazionale, però in Italia resiste cornetto, nel nord Italia si dice spesso brioche, anche se... tecnicamente, se vogliamo proprio essere precisi, è un po' diversa, un impasto diverso, più vicino al pane dolce arricchito. In francese la brioche è un tipo di pane.
Sì. Quindi pane dolce, tu
sì,
dici?
Sì, è un pane dolce.
Pane dolce. No, no, e questa è una di quelle guerre da bar, no? Quando tu dici, è una brioche? No, è un cornetto. No, è un croissant. Insomma, alla fine vince quello che arriva prima al cappuccino.
Io mangio qualsiasi cosa, devo dire la
verità. Tu gli dici quella roba lì, questo qui, me ne dà uno di questi.
È uno di quelli, sì. In Svizzera si complica perché il tedesco è vicino, quindi ecco che arriva Kipferl, che convive anche da noi con cornetto e croissant. E c'è anche la sua spiegazione, Valentina.
Sì, tra l'altro Kipferl in tedesco standard significa anche cima, vetta, ma nel lessico della panetteria svizzera indica appunto questo cornetto, questo piccolo crescente da colazione, diciamo. E qui la lingua fa quello che fa spesso, prende una parola comune e la mette nel sacchetto del pane.
E il kefir allora, quello scritto con la K, K-I-F-E-R?
Il kefir con la K o anche col CH, è il modo in cui nell'uso parlato questa parola si è adattata, arriva da quel mondo lì, kefir, la parola è passata di lingua in lingua, si smussa, cambia grafia, cambia pronuncia, si incasina, ma è normale perché i dolci viaggiano quasi sempre meglio dei dogmi grammaticali. E anche se il nostro cornetto non è dolce, burroso sì, ma dolce no, quella è la brioche italo-francese, e questo è il modo in cui va il mondo.
Anche perché i dogmi grammaticali nel cappuccino non si possono intingere.
No, viene male. Abbiamo un altro grande classico però, è da pasticceria di frontiera, il Berliner.
Eccolo, buono!
In Svizzera tedesca e in Germania indica quel dolce fritto, rotondo, riempito generalmente di confettura da noi, di marmellata sostanzialmente, o anche di crema, che è parente stretto del Krapfen.
Sì.
In Italia, a seconda delle zone, diciamo appunto Krapfen, bomba o bombolone.
Il bombolone.
Bomba o non bomba, di venditi non parlare.
No,
ci sono però piccole differenze relative al ripieno che sono importanti, e lì poi c'è la gente che si arrabbia.
È vero, bisogna stare attenti. Se dici Berliner a un tedesco può pensare al dolce. Se dici sono un Berliner può pensare a Kennedy.
Sì, ich bin ein Berliner.
Se lo dici in pasticceria probabilmente ti danno qualcosa con la marmellata e finisce bene.
Sì, o la crema, più comune nel bombolone, appunto il Krapfen. Ma direi andiamo a concludere dicendo semplicemente che Milano e la Lombardia, per ragioni storiche, hanno avuto un contatto a lungo col mondo austriaco, come ce l'ha avuto la Toscana. Il bombolone sembra che sia arrivato al seguito della corte degli Asburgo-Lorena, che nel XVIII secolo reggevano il Granducato e lo reggevano, e da lì si diffuse anche in Romagna. Ed è il motivo per cui ogni tanto ci sono queste parole tedesche che ci sono.
Sì.
Devo dire, riassumendo e tagliando un po' corto,
Abbiamo sentito la allarme.
Esatto.
Qui, eh?
Allora, ci sono a Trieste i chifeletti. Chifeletti che derivano ancora da quella parola lì.
Cosa sono?
E sono dei piccoli, diciamo, sono come delle graffettine di pasta che però si usano per, piuttosto per gli aperitivi, sono salati e derivano esattamente dalla stessa parola. Quindi avete visto, cioè tutto un giro, ma alla fine... Oh, millefeuille e quelle altre cose ce le teniamo per
un'altra volta,
no, domani. A questo punto.
Come sempre, ieri formaggio, oggi dolci, mi avete fatto venire fame.
Siamo andati un po' lunghi.
Sì, però abbiamo la matita rossa, state lì, non andate via. Chiude questa trasmissione ogni volta la matita rossa di Valentina.
Sì, ecco, oggi è fatta la matita rossa grazie alle domande e segnalazioni della nostra ascoltatrice Anna, che ci ha chiesto un sacco di cose. Rispondo ad alcune, ecco. Anna scrive: in un ascensore ho letto che, che in caso di incendio è vietata l'utilizzazione dello stesso, e dice: che spreco di zeta.
Sì, già c'è l'incendio.
Esatto.
Che sfortuna.
Allora, sono andata a controllare, il termine utilizzazione esiste, è corretto anche per l'Accademia della Crusca, ma lo si usa nel linguaggio tecnico e amministrativo, per esempio l'utilizzazione dei fondi, per esempio. Per il resto, come auspica anche Anna, la parola utilizzo o uso è preferibile.
È anche molto più semplice, in caso di incendio non usate l'ascensore, quindi usiamo la lingua semplice,
infatti,
non c'è bisogno
diciamo
di complicarle.
Sempre. Altra cosa, prelievo o prelevamento, sono uguali?
Sì.
Allora, le voci prelevamento e prelievo indicano etimologicamente l'azione di prendere o detrarre una parte o porzione da qualcosa, no? di più grande, e derivano entrambe dal verbo prelevare. Quindi alla domanda esistono e sono giuste, allora prelievo risulta nettamente più diffuso sia nel parlato dell'italiano standard che nello scritto, e soprattutto in Italia, cioè praticamente non esiste quasi usare prelevamento. Invece, in effetti, in Svizzera italiana anche nelle banche si trova proprio prelevamento. No?
Sì, e qui anche c'è un po' di influenza da parte del francese, sia quando c'è un eccesso di zione, tipo utilizzazione, sia quando c'è un prelevamento invece di un prelievo.
Invece si usa prelievo del sangue.
Sì, esatto.
Ultima domanda di Anna, verbo auspicare, che lo sente spesso in forma riflessiva.
No, non fatelo, non fatelo. Vai avanti, scusami, mi sono lasciato
andare. Tu dici auspicarsi.
Infatti anche qua ha ragione, perché non è un verbo riflessivo. L'uso della forma mi auspico è un errore molto comune, nato per confusione con il verbo augurare. Cioè si dice correttamente io auspico che tu guarisca, eccetera, oppure io mi auguro, non mi auspico.
E un giorno parleremo del verbo paventare. Che è un verbo utilizzato sempre in maniera, non
molto
sempre,
bello,
ma spesso in maniera sbagliata, perché non vuol dire augurarsi, vuol dire augurarsi il contrario. Cioè io paventare dei danni vuol dire temere dei danni, ma ne parleremo.
Ne parleremo.
Intanto grazie ancora a Anna che ci ha scritto una mail a linguanostra@rsi.ch. Ne approfitto in chiusura anche di ricordare che sulla pagina web della RSI trovate tutte le puntate di Lingua Nostra, quindi basta digitare rsi.ch/Lingua Nostra, tutto attaccato, e trovate le puntate che sentite alla radio.
Ecco, e anche quando noi non ci saremo più, le puntate di Lingua Nostra
saranno
ancora lì. Sì.
Un podcast.
A ricordo indelebile. Un podcast, esatto.
Esattamente.
Oh, vedi?
Sergio Savoia, Valentina Gherig, Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione di giornata.
Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.